Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Speciale Vie Festival. Scrivere per il teatro. Intervista a Davide Carnevali. Il drammaturgo è tra i protagonisti del festival e della stagione di ERT.
Con quello sguardo hanno invitato l'uomo a seguirle.
Dice che nessuno l'ha invitata a seguirle.
Nel mio paese quello sguardo è un invito.
In questo paese le monete valgono molto meno che nel suo paese, ma le assicuro che un gesto vale molto di più.
La sua amica è molto saggia.
Questo non l'ha detto la mia amica, questo l'ho detto io.
E la sua amica ha capito quello che mi ha detto?
La mia amica non parla questa lingua.
Lo immaginavo.
Per questo parlo io con lei.
Nessuna delle altre capisce quello che ci stiamo dicendo?
Qualcuna sì.
E perché non si avvicinano?
Perché in questo paese nessuna donna si fermerebbe nel mezzo di una strada a parlare con uno straniero, solo perché lui ha messo uno sguardo su di lei, a quest'ora della sera.
Però tu sì. Tu l'hai fatto.
L'uomo era uno straniero. E lo straniero si è avvicinato per parlare con me. Sai, io non volevo. Si è avvicinato. Si è portato una mano sul cuore e ha cominciato a parlare. Una lingua che non conosco.
Lord, don't leave me all by myself. Lord, don't leave me all by myself. Lord, don't leave me.
Buongiorno e ben ritrovati da Piera Raimondi. Siamo in apertura di Vie Festival, 10 giorni densi di teatro fino al 10 marzo, con tanti protagonisti della scena nazionale e internazionale. Tra questi e nelle due categorie, potremmo dire, c'è Davide Carnevali, vincitore di più premi Riccione per il teatro e del premio Istrio per la drammaturgia 2018. Il suo è il testo di Ritratto di donna araba che guarda il mare, di cui abbiamo ascoltato un frammento in apertura di trasmissione e che abbiamo visto pochi mesi fa in regione. E suo è anche lo spettacolo che ha aperto il festival Vie, Menelao, una tragedia contemporanea, e altri di cui parleremo, perché Carnevali è oggi nostro ospite. Buongiorno Davide Carnevali e benvenuto a Radio Emilia Romagna.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, è una presenza consistente questa tua a Vie Festival, ma anche nelle prossime stagioni di ERT, che nasce da una collaborazione che avete, da un progetto che avete pensato. Di cosa si tratta? Ci racconti?
Sì, è stato Claudio Longhi a chiamarmi nel momento in cui ha iniziato questo nuovo percorso Emilia Romagna Teatro. Il progetto è multifaccia, diciamo, multitasking. Innanzitutto c'è un progetto di collaborazione intellettuale, per la grande stima che mi unisce a Claudio Longhi e per la visione che ha delle funzioni di un teatro pubblico, che è un argomento di cui poi sotto vari aspetti mi ha interessato e su cui ho lavorato negli ultimi anni, sia in Italia ma anche all'estero. Questo progetto di collaborazione passa attraverso progetti di produzione nel cartellone del Teatro di Bologna quest'anno, progetti di produzione che invece riguardano progetti più specifici per le scuole, come quello del Classroom Play,
di cui parleremo,
e ospitalità di altri spettacoli che invece sono produzioni esterne, come è stato per Ritratto di donna araba che guarda il mare, o per Maleducazione transiberiana che passerà adesso a marzo anche.
Uno dei fuochi di Vie, che abbiamo detto aperto da Menelao, è di questa edizione di Vie, una delle vie appunto che vengono esplorate è proprio quella della drammaturgia, della scrittura di scena, a cui si guarda con una rinnovata attenzione. Il mondo vuole storie, vuole narrazioni. E la tua scrittura, scenica, che pure si dispiega in tanti modi, in tanti registri diversi, però si nutre di una profonda attenzione per le possibilità del linguaggio di incidere. Partiamo proprio da Ritratto di donna araba che guarda il mare, che è un gioco metalinguistico sull'incomunicabilità, che mi ricorda tanto cinema degli anni 60, Antonioni, tanta letteratura del Novecento, Camus, che anche tu citi. Com'è nato questo lavoro e con quali riferimenti e cosa volevi raccontare?
Sì, è esattamente quello che hai detto. In realtà nasce all'interno di una ricerca che nel mio caso ha unito un po' in questi anni sia la pratica sia la teoria. Mi sono dottorato in teoria del teatro con una ricerca appunto sulle drammaturgie anti-aristoteliche, sul problema della definizione, del linguaggio, della narrazione precisamente, della costruzione di una storia coerente o meno. E parallelamente ho portato avanti la mia pratica di scrittura come autore cercando appunto la sperimentazione di varie possibili strategie drammaturgiche che lavorassero su questo problema. Mi sono occupato soprattutto di destrutturazione del concetto di storia e a quale visione del mondo si vincola questa destrutturazione della storia. E nel caso di Ritratto di Don Avra che guarda il mare, il problema che mi preoccupava in quel momento era proprio il problema della comunicabilità e delle possibilità del linguaggio e del paradosso del linguaggio, che più ci dà l'impressione di unirci, in realtà più ci divide, perché il mondo linguistico personale resta sempre comunque un mondo personale e bisogna fare uno sforzo per entrare nel mondo linguistico e di pensiero dell'altra persona. E siamo in grado di fare questo sforzo? Quando dobbiamo farlo? Merita la pena farlo? In che occasioni? E quindi questi sono tutti problemi che mi preoccupavano in quel momento. Sicuramente c'è tantissima letteratura francese del Novecento in questo, perché per un caso, quando ho iniziato a scrivere questo testo, stavo in Francia, lavoravo lì e stavo leggendo molto non solo Camus ma Coltès, Claudel, Lagarce, tutti questi autori di teatro della seconda metà del Novecento, alcuni anche un po' più vicini a noi, che hanno lavorato appunto su sul linguaggio fonetico, sulla poesia del linguaggio, sull'impeto poetico personale, intimo, che riguarda la necessità di espressione, la necessità di comunicazione con gli altri. Quindi da lì è nato un po' tutto questo.
Con un protagonista che non getta il cuore al di là dell'ostacolo.
Con un protagonista che ha a che vedere con l'altro grande tema che mi ha preoccupato in questi anni, visto che io stesso sono sostanzialmente un emigrante, perché sono andato via dall'Italia una quindicina d'anni fa, e pur non avendola lasciata del tutto, vivo la maggior parte del tempo all'estero. Però il problema dello scontro di cultura, dello scontro tra sistemi di pensiero e quindi primariamente lo scontro tra sistemi linguistici differenti è una cosa che come europeo mi ha preoccupato molto.
La piccola storia che entra nella grande storia.
Sì, spesso lavoro proprio su questo principio, su come unire una storia personale a una storia generale, collettiva. Non solo in questi testi, ma variazioni sul modello di Kraepelin o sui Tome Europa sono nati proprio a partire da quel problema.
Menelao invece, che apre, abbiamo detto, questa edizione di Vie, si muove su un altro registro linguistico, tra alto e basso, tra filosofia e farsa, linguaggio alto, linguaggio anche scurrile. La struttura drammaturgica è antica, si conclude addirittura con una catarsi, come non ne vediamo più, una quasi catarsi, vedo che non sei convinto. Una riflessione quindi sul concetto del tragico ai nostri giorni, ma quali sono gli interrogativi che ti hanno guidato in questo lavoro e perché l'utilizzo di una struttura classica e del mito? Che funzioni hanno avuto per te questi elementi nella scrittura?
Sì, mi interessava proprio questo, lavorare sulla riscrittura del mito, sulla riapertura di un materiale più o meno conosciuto, anche se non è ovviamente di dominio pubblico la storia di la maledizione degli Atridi, però su qualcosa di già scritto in passato, per vedere che cosa questa cosa scritta in passato può dire al presente, che è un po' il senso di questo tipo di operazioni per me. Cosa ci può ancora dire e soprattutto come ce lo dice. Uno degli interrogativi da cui sono partito è se è possibile ancora una tragedia nella contemporaneità sul modello di quella greca. Se è possibile quel tipo di catarsi e che cosa significa il tragico adesso, anche perché fra noi e la tragedia greca c'è di mezzo la concezione giudaico-cristiana della storia, che parla invece di una possibilità sempre permanente di redenzione. Quindi il tragico nel contemporaneo per me dovrebbe parlare proprio contro questa possibilità di redenzione permanente e aprire il dubbio del se sia effettivamente sempre possibile o no questa redenzione. Redenzione nel senso più ampio del termine, ovviamente. E questo è il motivo per cui la tragedia di Menelao, contrariamente, la mia versione della tragedia di Menelao, contrariamente alle versioni classiche greche e ai materiali che ci sono arrivati, non ha una conclusione o non riesce a concludersi, no? Il momento della catarsi o della redenzione è sempre legato a un problema di chiusura della storia, cioè il giorno del giudizio viene a chiudere i tempi. Il tempo cronologico, i tempi della storia. Il giudizio di Atena nell'Orestea va a chiudere il tempo della vendetta, per esempio. È una questione proprio filosofica di concetto di chiusura del tempo. Che cosa significa un tempo chiuso? In questo caso il tempo resta aperto, Menelao non riesce a morire, il tempo della tragedia non si conclude, sembra non concludersi, no? Questo per me si lega molto di più a discorsi sulla questione del tempo nel Novecento, a partire da Heidegger e come Beckett ha interpretato Heidegger, per esempio, e soprattutto Walter Benjamin e il suo concetto di storia e di possibilità sempre aperta che il Messia arrivi attraverso la piccola porta. Quindi la riflessione sul tempo, prima di tutto, legata al concetto di tragico, e poi il gusto di riaprire anche linguisticamente quel materiale e abbassare il linguaggio e cercare di renderlo più vicino all'ascoltatore, al pubblico.
Quando tu hai scritto questo testo, pensavi già a Teatrino Giullare che l'ha messo in scena?
Non pensavo a Teatrino Giullare, ma pensavo nel momento in cui l'ho concluso il testo. In realtà il processo di scrittura è durato molti anni, perché l'ho iniziato nel 2010 e poi è rimasto lì in un cassetto fino al 2015-2016 questo testo. Ma quando nel 2015-16 mi sono messo a lavorarci e vedevo che stava per finire il processo di scrittura, ho pensato che effettivamente non era un testo solo per attori umani, ma che necessitava di qualcos'altro. Il teatro di oggetto mi aveva sempre affascinato, il teatro di figura mi aveva sempre affascinato. In quello stesso periodo, per caso quasi, ho scoperto il lavoro di Teatrino Giullare, ne sono rimasto affascinato e mi interessava soprattutto questo essere e non essere teatro di figura, perché in realtà lo sono attori che utilizzano oggetti, ma che usano anche il proprio corpo come attori. E questa doppia dimensione, questa possibilità di declinare il rapporto piccolo-grande attraverso il rapporto corpo umano, corpo non umano, sia sotto forma di riproduzione di un corpo umano in piccolo come sono i burattini o le marionette, sia sotto forma di manipolazione che il corpo umano fa di oggetti di scena, mi interessava. E quindi è stato amore a prima vista e istintivamente il progetto è nato così.
Quando... Poi noi lo vediamo in questi giorni a Bologna. Un altro lavoro che sarà presente a Vie è Aristotele invita Velázquez a colazione e gli prepara uova e Francis Bacon, che è un lavoro che fa parte di Classroom Play.
Sì, esatto.
E che vedranno, anzi, gli allievi sono nelle scuole. Anche qui tu mescoli ancora una volta registri alti e bassi per parlare di rappresentazione del sé, del rapporto tra realtà e finzione, e questo lavoro proprio ci dice apertamente che tu credi molto nella funzione sociale e politica del teatro.
Sì, ci credo, e credo che il problema più grande che abbia avuto il teatro, che ha il teatro ancora nella società, soprattutto italiana ma non solo, è questo scollamento che si è creato molto grande, un abisso quasi tra il teatro e la società. Cioè, da un lato il teatro non sembra più rispondere a certe domande che la società si pone, la società, parlo del pubblico, non è più abituato a una ricezione del teatro e a considerare il teatro come un interlocutore. Quando parlo di ricezione parlo di gusto estetico, anche ovviamente noi siamo molto più influenzati dall'estetica audiovisuale, della televisione, delle serie e del cinema piuttosto che dal teatro.
Perché secondo te?
Per questioni storiche, la televisione che si è nutrita molto del teatro nei suoi primi anni, poi ha preso il sopravvento, ma siamo in una società della facilità, in cui ci attrae la cosa facile, quindi è molto più semplice e molto più economico stare a casa e guardare un programma in televisione o una serie su Netflix o su Sky o andare al cinema, addirittura più economico che non teatro.
Anche se a Bologna non è proprio vero.
Economico nel senso più ampio, non solo,
senso,
non solo,
certo,
sì,
certo,
non solo nel senso monetario.
Energie,
esatto.
Emotive, cioè intellettuali. Cioè.
Sì, 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 ed è proprio questo il problema. Ci siamo disabituati a impiegare energia, mentre a volte lo sforzo bisogna farlo. Ma a partire da lì poi il problema è come noi artisti, creatori di teatro, cerchiamo di recuperare questo pubblico che abbiamo perso. E secondo me il pubblico giovane, quello che si sta formando ancora nelle scuole superiori, è un settore di pubblico con cui dobbiamo interloquire per forza. Io mi ricordo come esperienze liceali, il teatro che mi hanno portato a vedere era noioso, era di bassa qualità e sicuramente non era quello che mi ha fatto venire voglia di lavorare in teatro. Ma il mio problema è far capire a questi ragazzi che il teatro è qualcosa di non noioso, non elitista, che può parlare il loro linguaggio, che è molto prossimo alla loro realtà quotidiana. E a partire da lì il lavoro sul problema della rappresentazione l'ho portato avanti in questo caso anche a partire da una riflessione sui social, per esempio, perché quasi, forse non ce ne rendiamo conto, non se ne rendono conto quelli che usano Instagram o Twitter, o che in realtà quello che stai facendo è creare un personaggio e lavorare su come vuoi rappresentare te stesso e come vuoi che gli altri percepiscano l'immagine di te stesso. In realtà è un tema che è molto vicino alla loro quotidianità, si tratta di offrire loro gli strumenti di interpretazione per capire, fare una riflessione sulla questione e a partire da lì capire come usare al meglio questi mezzi, perché ovviamente
con consapevolezza,
certo. Non è un problema del fatto che il mezzo sia malvagio o buono, è semplicemente capire come va usato, cosa può apportare, invece cosa toglie anche alla vita quotidiana, soprattutto il tempo.
Ecco, sentendo un po' quello che mi dici, mi chiedo perché hai scelto di scrivere per il teatro invece che, visto anche il tuo background, la tua formazione, piuttosto che scrivere, non so, romanzi per il cinema, ad esempio, perché il teatro?
Prima non è escluso che lavori anche ad altri progetti, però il teatro mi interessa particolarmente perché è l'unica tra le arti in cui il problema della parola viene a contatto stretto e a scontrarsi col problema della materialità. Con la materialità del corpo, con il corpo fisico davanti allo spettatore. Questo è quello che mi interessa, questa relazione che si crea in teatro tra il logos, la parola dotata di senso, l'immagine mentale che lo spettatore si crea e che tu dal palco riesci a far creare nella testa dello spettatore, e poi la materializzazione fisica di qualcosa che può essere evocato o preparato dal logos e che può assecondare, entrare in risonanza o andare contro quello che il linguaggio ha detto. Questo scontro tra linguaggio e materia può aiutare, dal mio punto di vista, su quello che mi interessa, a mostrare l'insufficienza del linguaggio nello spiegare la realtà, o meglio l'insufficienza della forma logica, della nostra idea di linguaggio logico nello spiegare la realtà. Noi spesso confondiamo la realtà con l'immagine della realtà, con l'immagine logica, perché la cultura occidentale ha preso quell'immagine a modello ed è diventata egemonica negli ultimi 4.000 anni. Probabilmente questo è legato a questioni economiche, cioè come la nostra società funziona e il motivo per cui la nostra società si erige su concetti come quello di definizione del valore linguistico, del valore monetario. Identità, forma ben formata, tutto ciò che la norma, il concetto di norma, no? Tutto ciò che è conoscibile ci fa meno paura da un certo punto di vista. Questo ci mette in crisi nel momento in cui la forma logica si mostra insufficiente. Questo accade in molti campi, nell'amore, nel dolore, nella religione o nell'arte, o nello scontrarci appunto con sistemi linguistici e sistemi di pensiero differenti dal nostro. Quindi il problema per me è sul modello di pensiero. Il teatro può contribuire a far fare allo spettatore un'esperienza di quell'insufficienza di modello. Questo è un po' quello che per me ha in più rispetto alla narrativa o ad altre tecniche.
Passare dal logos all'azione è quello che farai anche con l'educazione transiberiana, perché diventi regista.
Sì,
com'è andata?
Non è che io diventi regista, perché non sono un regista, non ho studiato da regista, non conosco i nomi delle luci e parlo poco il linguaggio degli attori, però mi interessava fare un'esperienza di mettore in scena di quello che ho scritto.
Mettere en scène.
Sì, quasi. Mettore, perché come linguaggio ti dà l'idea proprio della scarsità di mezzi sì. con cui ho lavorato, con la scarsità di linguaggio con cui io stesso ho lavorato.
Perché nasce da un progetto, tra l'altro partecipato, dove hai fatto vari incontri con il pubblico, l'hai testato
sì,
in qualche modo questo arrivo a teatro, no?
Sì, sì. L'idea era, nel limite del possibile, cioè per quanto poco sia possibile, replicare un po' il modello di produzione del teatro off argentino, perché io avevo vissuto a Buenos Aires e mi interessava quel tipo di teatro, che è un teatro che si fa con molto poco a livello di mezzi economici, basandosi sostanzialmente sulla relazione attore-testo e attore-pubblico, quindi con una riduzione del ruolo del regista, visto che in Argentina per vari motivi, soprattutto economici, normalmente chi scrive poi mette anche in scena insieme a un gruppo di attori. Proprio perché anche non c'è bisogno di non c'è quasi mai la possibilità di utilizzare un apparato tecnico il cui linguaggio devi dominare come regista. Per cui quel modello mi interessava, e il teatro argentino normalmente lavora con processi di produzione molto lunghi, molto espansi nel tempo, proprio perché non avendo molti soldi la gente prova quando può, quando ha un momento libero, perché fa anche altri lavori per mantenersi o fa più spettacoli nello stesso tempo per mantenersi. Il teatro off è un teatro quasi di repertorio, non è un teatro di tenitura breve come da noi. La cosa più normale è che uno spettacolo sia in scena uno o due giorni a settimana durante molte settimane, per esempio. Questo permette allo spettacolo di crescere, per esempio, cosa che una tenitura molto breve e intensa non permette qua, e soprattutto provano appunto durante molti mesi finché lo spettacolo non è pronto. Noi abbiamo lavorato in un arco di tempo di un anno e mezzo più o meno, a partire da un primo nucleo che è il monologo di Peppa Pig, che poi finisce per essere un altro progetto, ma poco a poco, attraverso l'aiuto di residenze, festival, poi il Parenti che l'ha preso in produzione, abbiamo presentato, aprendo al pubblico, prima tre scene, poi cinque, poi sette, finché lo spettacolo in forma completa non è diventato quello che era.
E qui lo vedremo a Bologna?
Vedremo a metà marzo, dal
14,
da un giovedì alla domenica.
Ecco. Un'altra cosa che mi interessa chiederti: il tuo processo di creazione da cosa parte, se c'è una costante? Parte dal voler dimostrare una tesi, da un dato autobiografico, da un'urgenza di incidere?
Da tutto, non c'è una costante, e io ho scritto molte cose molto diverse tra loro in questi anni, che rispondono a forse ecco, la costante è la necessità di sperimentare le possibilità della teatralità nel senso più ampio del termine. Prima solo dal punto di vista dello scrittore di testo, di letteratura teatrale, adesso anche dal creatore, la persona che lavora con materiale umano. Ma le prime cose sicuramente nascevano da un'esigenza più legata alla mia investigazione teorica, alla mia ricerca di dottorato. Le ultime più rispetto al problema della recuperazione del pubblico e di che linguaggio parlare e di come veicolare certi contenuti, no? Sotto quali forme veicolare questi contenuti. Però il problema della forma e della relazione tra forma e contenuto è stato un po', diciamo, il grande fil rouge che ha portato. Sì.
Bene, grazie Davide.
No, figurati, grazie a voi.
E buon lavoro, e verremo a vedere tutte queste belle cose.
Grazie.